Allora, oggi diamo un'occhiata a degli estratti da un'introduzione alla fisica. L'idea è capire un po' meglio gli strumenti che usa la fisica per descrivere il mondo. Non una lezione, più un modo per rendere questo linguaggio, a volte un po' ostico, più accessibile.
Proprio così. E la cosa importante che secondo me emerge bene da questi testi è che non parliamo solo di, diciamo, regole astratte.
Ah, ok.
Sono proprio i metodi che abbiamo sviluppato per, per misurare, per quantificare la realtà che ci circonda. Insomma, dalla spesa al supermercato fino alle leggi dell'universo. È il nostro modo di interpretare, ecco. Bene, allora partiamo proprio dalle basi. Come suggerisce il materiale? Misurare. Sembra banale, forse, ma avere unità di misura standard, uguali per tutti, il secondo, il metro, è il primo passo, no?
È fondamentale per poter comunicare i risultati, per confrontare. Senza quello saremmo persi. E da lì poi si costruiscono le unità derivate, certo, come i metri quadri, i metri cubi, il litro.
Capito. E subito dopo vedo che il testo collega le misure alle proporzioni, alle percentuali.
Esatto.
Che non sono mica solo, come dire, esercizi di matematica della scuola. Sono strumenti cruciali.
In che senso?
Per confrontare grandezze diverse, per analizzare come cambiano le cose. Penso a un esempio semplice, uno sconto su un prodotto. È una percentuale, no?
Certo.
Ecco, quello è un modo per quantificare una variazione rispetto a un punto di partenza. Fondamentale in fisica, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Ok, chiaro. Quindi abbiamo le misure e modi per confrontarle. Ma come leghiamo insieme queste grandezze? Qui immagino entrino in gioco le formule, la parte che spesso spaventa un po'.
Sì, le formule. Ma il testo le presenta in modo, direi, più amichevole. Non sono solo simboli astrusi.
Cioè?
Sono descrizioni sintetiche, precise, di come diverse quantità, le variabili, sono collegate tra loro. C'è, diciamo, un input, qualcosa che mettiamo dentro.
Ok.
Qualcosa che otteniamo in uscita, l'output. E a volte ci sono le costanti, valori fissi.
Facciamo un esempio che c'è nel testo, tipo la velocità.
Perfetto. Velocità uguale spazio diviso tempo. Formula conosciutissima, no?
Sì, certo.
Ecco, questa è una grandezza unitaria. Ci dice quanto spazio percorri in un'unità di tempo, tipo un secondo. Ed è potentissima. Permette di descrivere un movimento, ma sta anche alla base di calcoli più complessi.
E già guardando la formula si capisce qualcosa. Vedo che il testo insiste sull'analisi qualitativa.
Esatto. Vedi subito che se aumenti il tempo per fare lo stesso spazio, la velocità diminuisce. Oppure, altro esempio, l'area di un quadrato. Se aumenti il lato, l'area cresce, e cresce molto più in fretta del lato. Si vede dalla formula A uguale lato al quadrato.
E per vederle queste relazioni, non solo capirle con i numeri.
I grafici.
I grafici cartesiani sono uno strumento visuale fantastico.
Due assi, con un'origine, una scala.
Orientati, sì.
Esatto. E ogni coppia di dati diventa un punto sul piano. Mettendo insieme i punti, la linea che ne esce ci racconta come le grandezze cambiano insieme. Sale, scende, ripidamente.
Trasforma i numeri in un'immagine, insomma. E il testo mi pare si soffermi su alcuni tipi di relazione molto comuni. La prima è la proporzionalità diretta.
Sì, la più semplice forse. Una grandezza cresce, l'altra cresce esattamente nello stesso modo. Il loro rapporto è costante.
E il grafico com'è?
Una retta che passa per l'origine. L'esempio classico è il perimetro del quadrato rispetto al lato. Raddoppi il lato, raddoppia il perimetro.
Ok, poi c'è quella inversa.
Esatto, proporzionalità inversa. Qui, se una grandezza cresce, l'altra diminuisce, ma in modo tale che il loro prodotto resta costante.
Ah, interessante. E il grafico?
Qui non è una retta, è una curva, un ramo di iperbole. L'esempio del testo è base per altezza di un rettangolo che deve avere sempre la stessa area. Se allunghi la base, devi accorciare l'altezza.
Capito. E la terza relazione chiave?
È la proporzionalità quadratica. Una grandezza dipende dal quadrato dell'altra.
Quindi una crescita molto più rapida, immagino.
Molto più rapida, sì. Il grafico qui è un arco di parabola. L'esempio tipico è l'area del cerchio che dipende dal quadrato del raggio. Aumenti un po' il raggio e l'area, esplode quasi.
Ok, chiarissimo. Quindi formule e grafici descrivono le relazioni. Ma se in una formula ci manca un pezzo, un valore sconosciuto, le equazioni, giusto?
Esattamente. E qui il testo ricorda i principi di equivalenza, che sono le regole del gioco per risolvere le equazioni.
Tipo?
Beh, puoi fare la stessa operazione matematica, sommare, sottrarre, moltiplicare o dividere per un numero diverso da zero, su entrambi i lati dell'uguale, e l'uguaglianza resta valida. È come una bilancia, no? Devi mantenerla in equilibrio.
Certo, logico. E questo ci permette di isolare l'incognita, di trovarla, proprio così. E da questo deriva una cosa molto pratica che il materiale sottolinea. La possibilità di ricavare le formule inverse.
Ah, tipo se ho velocità uguale spazio-tempo?
Puoi rigirarla per trovare lo spazio, che sarà velocità per tempo, o il tempo, che sarà spazio diviso velocità. È uno strumento potentissimo per risolvere i problemi concreti.
Molto utile, sì. E infine, un accenno veloce a come gestire numeri, beh, molto grandi o molto piccoli, che in fisica capitano spesso.
Eh sì, le potenze di 10 e la notazione scientifica sono fondamentali per non impazzire con file di zeri.
Poi, proporzioni e percentuali per confrontare. Le formule come descrizione dei legami tra variabili. Sì, e i grafici per visualizzare questi legami. La retta per la diretta, l'iperbole per l'inversa, la parabola per la quadratica. Giusto? Poi le equazioni per trovare quello che non sappiamo, usando i principi di equivalenza e le formule inverse. E infine la notazione scientifica per domare i numeri estremi.
Esatto. E il messaggio chiave, secondo me, che si porta a casa da questa panoramica è che tutti questi pezzi non sono isolati, sono parti di un linguaggio logico, interconnesso.
Un linguaggio per descrivere la realtà.
Non solo per descriverla, ma anche per fare previsioni, per scoprire regolarità che magari a occhio nudo non vedremo. È uno strumento di indagine potentissimo, davvero. E chiudiamo magari con uno spunto di riflessione, che va un po' oltre questi estratti specifici. Questo linguaggio matematico, così efficace nel descrivere e prevedere, fino a che punto cattura l'essenza vera del mondo fisico? E dove invece iniziamo a vedere i limiti della nostra rappresentazione matematica della realtà? Benvenuti! Oggi proviamo a fare un po' di chiarezza su un tema che sembra scontato ma non lo è. Come misuriamo le cose? Parliamo di grandezze fisiche, unità di misura, insomma, il linguaggio della scienza. Abbiamo degli appunti del materiale qui.
Esatto.
E l'idea è capire questo famoso sistema internazionale, l'SI. Come funziona? Perché è così importante?
Già, e leggendo queste note, quello che colpisce è proprio il percorso fatto. Non è solo decidere usiamo il metro. C'è dietro una logica, un tentativo, diciamo, di trovare basi solide, universali.
Partiamo proprio dalle basi, allora. Le grandezze fondamentali. Gli appunti ne citano 7. Le prime che vengono in mente sono lunghezza, massa, tempo.
Quelle classiche. Metro, chilogrammo, secondo.
Chilogrammo secondo.
E sembra facile, ma mettersi d'accordo su cosa sia esattamente un metro o un secondo non è banale. E niente. E infatti, oltre a queste 3, ce ne sono altre 4 fondamentali nel SI.
Ah, sì.
Sì, l'ampere per la corrente elettrica, il Kelvin per la temperatura, quella termodinamica, attenzione.
Ok.
La mole per la quantità di sostanza, che in chimica è cruciale, e la candela per l'intensità luminosa.
7. 7 pilastri, quindi.
Proprio così. Tutto il resto, o quasi, si costruisce sopra queste.
E qui c'è un punto interessante che emerge dalle note. Le definizioni cambiano. Si parla del metro.
Esatto.
Non più legato a un oggetto fisico, tipo un'asta campione a Parigi.
Quella storica, sì.
Ma definito usando la velocità della luce nel vuoto. Che differenza fa, in pratica?
Fa una differenza enorme. È un cambio quasi filosofico, come suggerisce il materiale. Passiamo da un manufatto, che può rovinarsi, alterarsi, insomma, è imperfetto, a una costante della natura. Qualcosa che, almeno crediamo, sia uguale ovunque e sempre.
Quindi più stabile, più riproducibile.
Esattamente. Rende il sistema molto più solido. È un concetto chiave che ritorna spesso.
E da queste fondamenta poi costruiamo il resto. Le grandezze derivate le chiama il materiale.
Appunto. Pensa all'area. Lunghezza per lunghezza, quindi metri quadrati, m alla seconda.
O il volume, metri cubi, m al cubo. Anche se poi nella vita usiamo i litri, no? Le note lo menzionano.
Certo, il litro è comodo. È un decimetro cubo, accettato dal SI per praticità. Ma, diciamo, per la massima coerenza scientifica, specialmente in calcoli complessi, si usa il metro cubo.
Capisco.
Un altro esempio classico fornito è la densità. massa fratto volume, quindi chilogrammi al metro cubo, chilogrammi m alla seconda.
Ok, quindi si combinano all'unità base?
Si combinano seguendo le definizioni fisiche.
E poi c'è la questione delle scale. Il sistema è flessibile, i prefissi.
Ah, fondamentale! Milli, micro, nano per misure piccolissime.
Come i millisecondi o i nanometri.
Esatto! E poi chilo, mega, giga per quelle enormi. Pensa ai chilometri o al gigabyte.
Questo permette di usare le stesse unità di base per cose diversissime.
Dal mondo subatomico alle galassie, praticamente.
Mantiene la coerenza.
C'è un altro concetto un po' più astratto, ma che le note sottolineano. Le dimensioni fisiche.
Sì, è un'idea potente. Al di là dell'unità specifica, metro, piede, pollice, c'è la dimensione intrinseca della lunghezza, che indichiamo con L.
E la massa, M, il tempo, T.
Esatto. Quindi la densità, che è massa su volume, che è lunghezza al cubo, avrà sempre dimensioni ML3, indipendentemente se usi chilogrammi metro cubo o, non so, libre per piede cubo.
Ok, ma a che serve sapere questo? Sembra teoria pura. Tutt'altro. È uno strumento pratico fortissimo, come spiegano le fonti. Serve a controllare le formule.
In che modo?
Beh, qualsiasi equazione fisica sensata deve essere dimensionalmente coerente. Le dimensioni a sinistra dell'uguale devono tornare con quelle a destra.
Ah, una specie di controllo di validità.
Proprio così. Se stai calcolando, che so, una forza, e la tua formula non ti dà dimensioni di mLt quadro, c'è un errore da qualche parte. È un salvavita in fisica e ingegneria.
Interessante. Le note parlano anche di quantità senza dimensioni, numeri puri.
Sì, come pi greco o gli angoli irradianti. Hanno dimensione 1, diciamo.
Quindi, tirando le somme di questo percorso attraverso il materiale, il sistema internazionale è molto più di una lista di unità.
Decisamente. È una struttura logica, una specie di grammatica per descrivere il mondo in modo quantitativo.
E comprensibile universalmente, o almeno ci si prova.
Esatto. Capire queste basi, le sette unità, come si derivano le altre, il concetto di dimensione, è davvero la chiave per interpretare bene qualsiasi dato scientifico o tecnico. E per concludere, magari, un pensiero che mi è venuto proprio rileggendo del metro, legato alla velocità della luce.
Dimmi.
Ci siamo ancorati a queste costanti fisiche, no? Credendole immutabili. Ma se un giorno, chissà, magari su scale cosmologiche enormi o tempi lunghissimi, scoprissimo che queste costanti non sono poi così costanti, che magari variano leggermente.
Bella domanda.
Che succederebbe a tutto il nostro sistema di misura e alla nostra fisica? È un'idea, beh, un po' vertiginosa, su cui magari riflettere.
Salve. Oggi ci addentriamo in un tema fondamentale, la misura. Spesso la diamo per scontata.
Esatto. Abbiamo qui del materiale sui concetti chiave della misura. L'idea è di fare un po' di luce su come si quantifica il mondo, dagli strumenti fino all'interpretazione dei numeri. Pronti a spacchettare un po' questi concetti?
Certamente.
È un tema cruciale. La misura è alla base della scienza, della tecnica. E ogni misura, beh, porta con sé informazioni sulla sua affidabilità.
E questo è il punto.
Allora, iniziamo proprio dagli attrezzi del mestiere, gli strumenti di misura. Il materiale distingue tra analogici e digitali. Cosa cambia nella pratica? E poi sentiamo parlare di campo di misura, portata. Cosa sono?
Beh, la differenza principale è nel tipo di lettura. L'analogico, pensa a un righello o a un vecchio voltmetro, dà una lettura su una scala continua.
Ah, la lancetta che si muove. Esatto. Il digitale, invece, ti dà un numero, un valore discreto. Per campo di misura intendiamo l'intervallo completo in cui lo strumento può misurare correttamente. La portata, invece, è proprio il valore massimo che può leggere.
Ok.
La scelta tra analogico e digitale, o quale portata scegliere, dipende molto da cosa devi misurare, ovviamente. Non è detto che digitale sia sempre meglio, eh?
Chiaro. E poi ci sono sensibilità e prontezza. Sembrano descrivere quanto è fine e svelto uno strumento.
Proprio così. La sensibilità è la più piccola variazione che lo strumento è in grado di rilevare. Più è sensibile, più dettagli coglie.
Tipo una bilancia di precisione rispetto a una pesa da mercato.
Esattamente. La prontezza invece è la velocità con cui lo strumento reagisce a un cambiamento. Se misuri un fenomeno rapido, ti serve uno strumento pronto, altrimenti la misura arriva in ritardo.
Capisco. Ma il materiale sottolinea una cosa importante. Nessuna misura è perfetta. Si parla sempre di incertezza. E qui compaiono vari tipi di errore. Casuali, sistematici, persino l'errore di parallasse. L'errore ha diverse nature, quindi.
Assolutamente. L'incertezza non è un difetto. È una componente intrinseca della misura. Dobbiamo imparare a quantificarla. Gli errori casuali sono fluttuazioni imprevedibili, un po' sopra, un po' sotto il valore vero.
Dovuti a piccole perturbazioni.
Sì, mille piccoli fattori. Si gestiscono ripetendo la misura più volte. Gli errori sistematici, invece, sono, diciamo, più insidiosi. Spostano la misura sempre nella stessa direzione.
Ah!
Magari per un difetto dello strumento o un errore nel modo in cui si fa la misura. L'errore di parallasse, cioè leggere una scala guardandola di lato invece che perpendicolarmente, è un classico esempio di errore sistematico legato all'osservatore.
E qui c'è un punto chiave, mi pare, di capire.
Esatto. Ripetere la misura tante volte aiuta a ridurre l'effetto degli errori casuali, ma non elimina quelli sistematici. Potresti avere misure molto vicine tra loro, ma tutte ugualmente sbagliate.
Ecco, questo è fondamentale. Quindi, ripetere le misure serve soprattutto per stimare e ridurre l'incertezza dovuta agli errori casuali. Ed è qui che si introducono il valore medio, la semidispersione massima, lo scarto quadratico medio. Servono a riassumere i dati, immagino.
Precisamente. Il valore medio delle misure ripetute è la nostra miglior stima del valore vero. Ma non basta.
Serve sapere quanto sono sparse le misure.
Esatto. Per poche misure si usa a volte la semidispersione massima, cioè metà della differenza tra il valore massimo e il minimo misurato. Da un'idea rapida.
Ok.
Ma con molte misure, lo scarto quadratico medio o deviazione standard è l'indicatore più usato e robusto della dispersione dei dati attorno alla media. Ci dice quanto sono raggruppati.
E gli istogrammi o la curva di Gauss?
Servono a visualizzare proprio questa distribuzione. L'istogramma ti fa vedere quanti valori cadono in certi intervalli. Spesso questa distribuzione assomiglia alla famosa curva a campana di Gauss, la distribuzione normale.
Bene, questo per le misure dirette. Ma spesso il risultato che cerchiamo non è misurato direttamente, ma calcolato da altre misure, le misure indirette. Come si tratta l'incertezza qui? Se sommo, sottraggo, moltiplico, vedo termini come incertezza relativa e percentuale.
Sì, l'incertezza si propaga attraverso i calcoli. Quando sommi o sottrae quantità, le loro incertezze assolute, quelle con la stessa unità di misura, si combinano in un certo modo, di solito sommandosi quadraticamente.
Ah, ok.
Se invece moltiplichi o dividi, è più comodo lavorare con le incertezze relative, rapporto incertezza-valore, o percentuali. Queste si sommano, sempre quadraticamente in genere. La regola generale è che l'incertezza sul risultato finale dipende dalle incertezze delle misure di partenza e la misura con l'incertezza relativa maggiore spesso domina il risultato.
Capito. Quindi una misura poco precisa può rovinare un calcolo anche se le altre sono ottime.
Esattamente. È l'anello debole della catena.
E alla fine, come presentiamo il nostro risultato con la sua incertezza? Qui entrano in gioco le cifre significative, l'arrotondamento e, per i grafici, le barre di errore.
Certo, la comunicazione è fondamentale. Il numero di cifre significative con cui scriviamo il risultato deve essere coerente con la sua incertezza. Scrivere troppi decimali è fuorviante, dà una falsa impressione di precisione.
Quindi bisogna arrotondare.
Sì. L'arrotondamento, per difetto o per eccesso, segue regole precise per tagliare le cifre non significative. E nei grafici le barre di errore sono cruciali. Visualizzano l'intervallo di incertezza associato a ogni punto sperimentale. Fanno vedere subito quanto è affidabile quel dato. Un grafico senza barre d'errore, può essere incompleto o persino ingannevole.
Perfetto. Direi che abbiamo toccato tutti i punti chiave. Quindi, per riassumere, bisogna scegliere lo strumento giusto, capirne le caratteristiche come sensibilità e prontezza, accettare che l'incertezza è inevitabile e saperla quantificare, distinguendo tra cause casuali e sistematiche.
Esatto.
Poi, se si ripete la misura, usare la statistica, media, scarto quadratico, per ottenere una stima migliore e valutare la dispersione. Gestire come l'incertezza si propaga nei calcoli indiretti. E infine comunicare risultati onestamente, con le giuste cifre significative e nei grafici con le barre d'errore.
Proprio così. E vorrei aggiungere un'ultima cosa. Tutta questa attenzione alla misura, all'incertezza, non è solo un esercizio tecnico, capisci? È proprio il fondamento del metodo scientifico, del pensiero critico applicato ai dati.
È quello che permette di dire se una legge fisica è confermata o meno, o se un progetto funziona.
Esattamente. E forse la riflessione da portarsi via è: quante volte nella vita di tutti i giorni accettiamo numeri, statistiche, sondaggi, dati, senza chiederci ma come li hanno ottenuti? Con quale strumento? E soprattutto, qual è la loro incertezza? Spesso la risposta a queste domande cambia completamente la storia che quel numero sembra raccontare.
Benvenuti a questa nostra analisi approfondita. Oggi ci tuffiamo in concetti fisici fondamentali: vettori e forze.
Esatto. Useremo come spunto gli estratti vettori e forze, concetti fondamentali. L'idea è capire bene, insomma, la differenza tra tipi diversi di grandezze e come interagiscono le forze. Sì, partiremo proprio, direi, dalle basi. Cosa distingue una grandezza scalare da una vettoriale? Sembra semplice, ma è cruciale.
Ok.
E poi vedremo come si maneggiano questi vettori, le operazioni, e daremo un'occhiata ad alcune forze specifiche, quelle che incontriamo, tutti i giorni.
Perfetto. Allora iniziamo a spacchettare. La fisica usa, dicevamo, due tipi principali di grandezze.
Giusto.
Le scalari. La distanza, per esempio. Basta un numero, no?
Sì, un numero e l'unità di misura. Certo. Come dire, oggi ci sono 20 gradi, finito.
Ma poi ci sono le vettoriali, tipo lo spostamento. E lì serve qualcosa in più.
Proprio così. Per definire un vettore non basta il numero, che chiamiamo modulo o intensità.
Ah, il modulo, ok.
Serve anche una direzione, la retta, diciamo, e un verso, cioè da che parte si va su quella retta.
Capisco. Pensa alla differenza. Ho camminato 5 chilometri. Scalare, distanza, ok.
Mi sono spostato di 5 chilometri verso nord. Ecco, questo è un vettore, spostamento. La direzione è la linea nord-sud, il verso è verso nord.
Chiaro. Questa distinzione, è fondamentale, immagino.
Assolutamente. Cambia tutto nel modo in cui descriviamo il movimento.
E come si lavora con questi vettori? Come si sommano, per esempio? I testi parlano del metodo punta-coda.
Sì, o il metodo del parallelogramma. Sono modi grafici, molto intuitivi, per visualizzare la somma.
Ecco, immagina due frecce. Metti la coda della seconda sulla punta della prima. La somma è la freccia che va dalla coda della prima alla punta della seconda. Interessante. Ed è possibile che sommando più vettori, tipo diverse spinte su un oggetto, il risultato sia...
zero.
Che non si sposti nulla.
Certo. Se le forze si bilanciano perfettamente, la somma vettoriale è nulla. L'oggetto rimane fermo o continua a muoversi come prima se già lo faceva.
E la sottrazione?
La sottrazione è facile. È come sommare il vettore opposto. Opposto significa?
Stesso modulo, stessa direzione, ma verso contrario. Se uno va a nord, l'opposto va a sud.
Capito?
E si può moltiplicare un vettore per un numero?
Uno scalare?
Sì, certo.
Moltiplicare per 2 raddoppia il modulo, la lunghezza della freccia. Moltiplicare per meno 1 inverte solo il verso. Moltiplicare per meno 2 raddoppia e inverte.
Ok, logico. Gli estratti poi menzionano la scomposizione di un vettore. Sembra utile.
Utilissima. È uno strumento potentissimo, davvero. Immagina un vettore storto su un piano cartesiano.
Sì.
Invece di tenerlo così, lo puoi scomporre in due vettori più comodi. Uno lungo l'asse X e uno lungo l'asse Y.
Ah, le componenti cartesiane.
Esatto. Le calcoli spesso con seno e coseno dell'angolo che il vettore forma con gli assi.
E a cosa serve?
Semplifica enormemente le somme. Se hai tanti vettori da sommare, scomponi tutti lungo X e Y. Poi sommi tutte le componenti X tra loro, una somma normale di numeri.
Ah.
E fai lo stesso per le componenti Y. Alla fine hai le componenti X e Y del vettore risultato. Se vuoi, puoi anche ricalcolare il modulo totale da queste componenti col teorema di Pitagora.
Geniale. Mette ordine nel caos, praticamente. E questo ci porta alle forze, che sono vettoriali, mi pare di capire.
Proprio così. Le forze sono l'esempio perfetto di grandezza vettoriale. Hanno un'intensità, misurata in newton.
Col dinamometro, quello strumento con la molla.
Appunto. E hanno una direzione e un verso. Ci sono forze di contatto, come una spinta.
O l'attrito.
Sì. E forze a distanza, come la gravità o la forza magnetica.
E quando tante forze agiscono su un corpo, si parla di forza risultante.
Esatto, la forza risultante è semplicemente la somma vettoriale di tutte le forze applicate. È questa somma che determina come si muoverà l'oggetto, secondo le leggi di Newton.
Vediamo alcune forze specifiche menzionate. La forza peso.
Sì, la forza peso. È l'attrazione gravitazionale su un corpo. Attenzione, non è la massa.
Giusto, differenza importante.
La massa è una proprietà intrinseca. Misura quanta roba c'è. È costante. Il peso è una forza. F uguale mg, dove m è la massa e g è l'accelerazione di gravità.
G non è uguale dappertutto?
No. Sulla Terra vale circa 9,8 metri al secondo quadrato, ma sulla Luna è molto meno. Per questo sulla Luna pesiamo di meno, anche se la nostra massa è la stessa.
Chiaro. Poi c'è la forza elastica.
Sì, quella delle molle, degli elastici. Oggetti che, se deformati, tendono a ternare come prima.
La legge di Hooke, vero?
Esatto, Robert Hooke. La forza che la molla esercita o che serve per tenerla deformata è proporzionale a quanto l'hai allungata o compressa rispetto alla sua lunghezza a riposo. C'è una costante elastica che dipende da come è fatta la molla.
Più tiri, più la molla tira indietro.
Proprio così. E poi l'attrito.
Una forza onnipresente e a volte fastidiosa. Si oppone al movimento.
Sì, si oppone sempre. Gli estratti parlano di attrito radente, quello tra superfici solide.
Che può essere statico o dinamico. Esatto. Statico è la resistenza iniziale. Devi superarlo per mettere in moto un oggetto fermo. È per quello che serve una spinta più forte all'inizio. Capita, sì, con i mobili pesanti.
Appunto. Una volta che l'oggetto si muove, entra in gioco l'attrito dinamico, che di solito è un po' minore di quello statico massimo.
E dipendono dai materiali a contatto, immagino.
Sì, ci sono dei coefficienti di attrito statico e dinamico che quantificano questa interazione. Poi c'è anche l'attrito viscoso.
Quello nei fluidi, aria, acqua.
Sì, quello che frena una macchina o un nuotatore. Dipende dalla velocità, dalla forma dell'oggetto, dalle proprietà del fluido. È un po' più complesso.
Ok, direi che abbiamo coperto parecchio. Ricapitolando, grandezze scalari, solo numero, e vettoriali, numero, direzione, verso. Giusto?
I vettori si sommano, sottraggono, moltiplicano per scalari e, importantissimo, si scompongono. Sì, per semplificare i calcoli.
E le forze sono vettori. Abbiamo visto il peso, legato a G, diverso dalla massa.
La forza elastica, con la legge di Hooke.
Il l'attrito, statico e dinamico. E anche viscoso.
Esatto. E la cosa, secondo me, davvero affascinante è vedere come questi concetti, che sembrano magari un po' astratti,
sì,
siano in realtà il linguaggio che la natura usa per descrivere quasi ogni interazione fisica che vediamo, e anche quelle che non vediamo.
È vero.
Capire come scomporre le forze, sommarle, è la base per analizzare dal movimento più semplice, come un oggetto che scivola, fino alla progettazione di strutture complesse come ponti o aerei.
Quindi non è solo teoria da libro di fisica?
No, per niente.
E questo forse ci lascia con una domanda. In quali altri fenomeni che ci sembrano magari banali, quotidiani?
Si nasconde in realtà un'interazione complessa. Un balletto quasi invisibile di diverse forze vettoriali che agiscono insieme in modi che magari non ci aspetteremmo. Pensiamoci.
Bene, benvenuti. Oggi ci immergiamo, diciamo, nel mondo dell'equilibrio e dei momenti, prendendo spunto dal materiale equilibrio e momenti nei solidi.
Salve.
L'idea è capire un po' cosa tiene fermi gli oggetti e cosa invece li fa ruotare. Allora, partiamo dalle basi, eh? La fisica spesso usa un modello semplice, il punto materiale.
Sì, un punto senza dimensioni, praticamente.
Esatto. E per lui l'equilibrio è abbastanza intuitivo, no? Se tutte le forze su di lui si annullano, o sta fermo o si muove dritto senza cambiare velocità.
Proprio così. Però, sai, il mondo reale non è fatto di puntini. Gli oggetti hanno dimensioni e spesso non sono liberi così nello spazio.
Giusto, sono poggiati, appesi.
Esatto. Questi sono i vincoli. E i vincoli, diciamo, reagiscono. Esercitano forze che chiamiamo reazioni vincolari.
Ok.
Un esempio classico, guarda, è il piano inclinato. Hai presente? Un oggetto su una superficie inclinata.
Sì, certo.
Allora, la gravità lo tira in basso. Ma questa forza peso la possiamo scomporre, no? Una parte preme sul piano.
E il piano risponde, immagino?
Esattamente, con una reazione perpendicolare. L'altra componente della forza peso, invece, è quella che tende a farlo scivolare giù.
Ah, ecco.
E per tenerlo fermo lì serve un'altra forza, una forza equilibrante, che si opponga proprio a quella che lo farebbe scivolare. Vedi come la geometria cambia tutto?
Chiarissimo. Quindi per il punto è semplice, somma forze zero. Ma se prendiamo un oggetto vero, esteso, tipo un libro, una trave, un corpo rigido, insomma, lì le cose cambiano, vero?
Eh sì, cambiano parecchio.
Perché ho l'impressione che non basti più che la somma delle forze sia zero. Cioè, se prendo una porta e la spingo, da una parte vicino ai cardini e dall'altra lontano, con la stessa forza, quella ruota.
Hai centrato il punto, bravissimo. Lì entra in gioco un'altra cosa. Il momento di una forza.
Il momento.
Esatto. Non conta solo quanta forza metti, ma anche dove la applichi rispetto a un possibile asse di rotazione. Pensa ai cardini della porta, appunto.
Ok.
Il momento misura proprio questa. Capacità di una forza di far ruotare qualcosa. Dipende dalla forza, ovvio, e da quello che chiamiamo braccio.
Il braccio della forza?
Sì, ma attenzione, è la distanza perpendicolare tra l'asse di rotazione e la linea d'azione della forza. Hai presente una chiave inglese?
Sì.
Ecco, più è lunga la chiave, cioè maggiore il braccio, meno forza devi fare tu per svitare il bullone. Il momento è maggiore.
Ecco perché. Quindi il braccio non è una distanza qualunque, ma quella a 90 gradi. Capito. E se ci sono più forze che agiscono? Ognuna ha il suo momento.
Proprio così. E i momenti si sommano, tenendo conto del verso di rotazione che provocherebbero, orario o antiorario.
Quindi c'è un momento totale.
Certo. E a volte hai una situazione particolare. La coppia di forze. Due forze uguali, opposte, ma applicate in punti diversi.
Uguali e opposte. Quindi la somma delle forze è zero.
Esatto. La somma delle forze è zero, quindi l'oggetto non trasla, non si sposta.
Ma?
Ruota. Creano un momento netto, una rotazione pura.
Capisco.
Quindi, per l'equilibrio completo di un corpo rigido, servono due cose, due condizioni insieme.
Vediamo.
Primo, la somma di tutte le forze deve essere zero, e questo evita la traslazione.
Ok.
Secondo, la somma di tutti i momenti, calcolati rispetto a un punto qualsiasi, deve essere anch'essa zero, e questo evita la rotazione.
Fantastico. E questo ci porta dritti alle leve, no? Strumenti che usiamo tutti i giorni, magari senza pensarci.
Assolutamente. Pensa a un'altalena, a delle pinze, a una carriola. Sono tutte leve.
Sfruttano proprio questo gioco di forze e bracci attorno a un punto fisso, che chiamiamo fulcro, giusto?
Precisamente. C'è la forza che applichiamo noi, la forza motrice, e c'è la forza da vincere, la forza resistente.
E ognuna ha il suo braccio rispetto al fulcro, braccio motore e braccio resistente.
Esatto. E a seconda di quanto sono lunghi questi bracci, la leva può essere vantaggiosa.
Cioè, faccio meno fatica?
Sì. Applichi una forza motrice minore della resistenza. Oppure può essere svantaggiosa se il braccio motore è più corto, o indifferente se sono uguali.
C'è un modo per misurare questo vantaggio?
Certo, si chiama proprio vantaggio della leva. È il rapporto tra la forza resistente e la forza motrice, o tra il braccio motore e il braccio resistente.
Interessante.
E sempre parlando di corpi estesi e del loro equilibrio, c'è un altro concetto chiave. Il baricentro.
O centro di gravità.
Ah sì, il baricentro. Ne sento parlare spesso. Cos'è esattamente?
È un punto speciale, un po' teorico se vuoi, dove possiamo immaginare che sia concentrato tutto il peso dell'oggetto, come se tutta la forza di gravità agisse solo lì.
Ok, un punto rappresentativo del peso.
E perché è importante per l'equilibrio?
Perché la sua posizione rispetto al punto in cui l'oggetto è appoggiato o appeso determina la sua stabilità.
Stabilità? In che senso? Spiegami meglio.
Guarda, prendi una matita. Se provi a metterla in piedi sulla punta...
Difficilissimo, cade subito.
Esatto. Quello è un equilibrio instabile. Basta una minima perturbazione e l'oggetto si allontana da quella posizione. Il baricentro, in pratica, si alza appena lo sposti e poi cade, cercando la posizione più bassa.
Capito.
Se invece la appoggi sul tavolo, sul lato lungo...
Sta lì, se la spingo un po', si sposta e resta nella nuova posizione.
Perfetto. Quello è equilibrio indifferente. Spostandola, il baricentro non sale né scende, resta alla stessa altezza.
Ok. Instabile, indifferente. Manca il terzo.
Manca l'equilibrio stabile. Pensa alla matita appesa per un filo legato alla gomma all'estremità.
Ok, penzola verso il basso. Se la sposto di lato...
Torna dov'era. Esatto. Se la sposti, il suo baricentro si alza leggermente e appena la lasci andare, la gravità lo riporta nella posizione più bassa possibile. Quella è la posizione stabile.
Davvero illuminante. Quindi, tirando le somme... Per capire se un oggetto sta fermo non basta guardare le forze. Per gli oggetti reali, estesi, bisogna considerare anche i momenti, cioè le rotazioni.
Proprio così. Forze zero e momenti zero.
Abbiamo visto come le leve usano questo principio per darci un vantaggio e come la posizione del baricentro sia cruciale per capire se un oggetto è stabile, instabile o indifferente.
Sì, si passa da un'idea astratta come il punto materiale a capire perché una sedia sta in piedi o perché noi stessi dobbiamo aggiustare la postura per non cadere.
Esatto. Concetti che spiegano tantissime cose del mondo che ci circonda.
Certamente. E tutto questo, sai, ci porta a una domanda, forse per rifletterci un po' sopra. Ora, che abbiamo visto queste basi, forze, momenti, baricentro, come potremmo usare queste stesse idee per analizzare la stabilità non di una semplice leva o di un piano inclinato, ma, che so, di strutture molto più complesse? Pensa a un ponte sospeso, a una gru in un cantiere o anche al corpo umano mentre, non so, fa ginnastica o corre. Come si applicano lì questi principi? Ciao a tutti e bentornati. Oggi ci immergiamo, è proprio il caso di dirlo, nel mondo dei fluidi. Ma quando sono fermi?
Esatto. Fluidi in quiete. Parleremo di liquidi, di gas e di concetti come equilibrio, pressione.
E con nomi importanti, Pascal, Stevino, Archimede, persino Torricelli. Li ricordiamo un po' tutti, credo.
Nomi fondamentali, sì.
L'idea è capire bene questa faccenda della pressione nei fluidi. Cioè, come nasce, come si propaga.
E perché è così rilevante? Per spiegare il galleggiamento, per esempio, o la pressione atmosferica.
Giusto. E poi ci sono le applicazioni pratiche, tipo il torchio idraulico, i freni, insomma, cose che usiamo.
Certo. E vedremo come questi principi, anche se diversi, siano tutti legati tra loro. Sono la base per capire i fluidi statici.
E anche come si misura la pressione, immagino. Manometri, barometri...
Esatto. La misurazione è un pezzo importante del puzzle. Ci arriveremo.
Perfetto. Allora, iniziamo proprio dalle basi. Cos'è la pressione? Sentiamo forza su superficie, ma in pratica...
Immagina di premere un dito su un tavolo. Quella è la forza. La pressione ti dice quanto quella forza è, diciamo, concentrata.
Ah, ok. Come un tacco a spillo rispetto a una scarpa larga, fa più pressione?
Proprio così. Ma nei fluidi c'è qualcosa in più, ed è qui che entra Pascal.
Pascal, sì. Quello della trasmissione della pressione, mi pare. Se io premo su un punto di un liquido chiuso, che succede?
Succede una cosa quasi magica. Quella pressione che applichi non resta lì. Si diffonde istantaneamente e con la stessa intensità in ogni direzione, in tutto il fluido e contro le pareti.
Dappertutto uguale.
Davvero.
Esattamente dappertutto uguale. È come se il fluido comunicasse istantaneamente a tutte le sue parti. Occhio! È aumentata la pressione.
Forte. E questo è il principio dietro il torchio idraulico?
Proprio quello. Applichi una piccola forza su un pistoncino piccolo, questo crea una certa pressione. La stessa pressione, agendo su un pistone molto più grande,
genera una forza molto più grande.
Esatto. Permette di sollevare pesi enormi con poco sforzo. E lo stesso identico meccanismo fa funzionare i freni a disco.
una piccola spinta sul pedale...
Ferma la macchina! Incredibile! Ma questo vale se il fluido è chiuso, confinato, e se pensiamo al mare o a un lago. Lì la pressione aumenta scendendo.
E sì, lì entra in gioco un altro principio, quello di Stevino.
Stevino. Lui parla della pressione idrostatica, giusto? Quella dovuta al peso dell'acqua stessa.
Precisamente. La legge di Stevino ci dice che la pressione aumenta con la profondità. Più scendi, più colonna d'acqua è sopra di te.
E più pesa.
Esatto. E dipende anche dalla densità del fluido. Un fluido più denso, a parità di profondità, esercita più pressione.
Ecco perché sentiamo quella pressione sulle orecchie quando andiamo sott'acqua. E i vasi comunicanti? Quelli mi hanno sempre un po' stupito.
Ah, il paradosso idrostatico.
Sì. Come fa l'acqua a raggiungere lo stesso livello in tubi di forme e dimensioni diversissime, se sono collegati? Sembra controintuitivo.
Sembra, ma non lo è. Stevino ci spiega che la pressione sul fondo dipende solo dall'altezza della colonna di liquido sopra quel punto.
Solo dall'altezza? Non da quanto è largo il recipiente o quanta acqua c'è in totale?
No, non importa la forma né il volume totale. Conta solo l'altezza verticale del liquido. Per questo l'acqua si livella alla stessa altezza in tutti i vasi comunicanti.
Quindi un tubo sottilissimo ma molto alto può avere la stessa pressione sul fondo di un bacino enorme ma meno profondo.
Esattamente. È l'altezza che comando. E se metti liquidi diversi, che non si mescolano, tipo acqua e olio?
Ah, cosa succede?
Raggiungeranno altezze diverse. L'olio, che è meno denso, dovrà formare una colonna più alta per equilibrare la pressione della colonna d'acqua, più bassa ma più densa, nel punto in cui si incontrano.
Capito. Chiarissimo. Quindi abbiamo visto la pressione dentro il fluido, come si trasmette e come aumenta con la profondità. Ma se invece ci mettiamo qualcosa dentro il fluido, le navi, per esempio, come fanno a galleggiare cose così pesanti?
Bella domanda. E qui arriva il terzo grande nome, Archimede.
Archimede. La spinta?
Proprio lei, la spinta di Archimede. Il suo principio dice che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto.
Ok, e quanto vale questa spinta?
Vale esattamente quanto il peso del volume di fluido che il corpo ha spostato immergendosi.
Ah, ecco perché. Sembra quasi una magia, ma è pura fisica. Quindi una nave galleggia perché?
Perché il peso dell'acqua che sposta con la sua parte immersa, la carena, è uguale al peso totale della nave.
E se il peso della nave fosse maggiore del peso dell'acqua spostata?
Affonderebbe? È una lotta tra la gravità che tira giù e la spinta di Archimede, che spinge su. Se vince la spinta, si galleggia.
Fantastico. Ok, abbiamo parlato di liquidi. Ma anche l'aria è un fluido, no? Un gas.
Certamente. Esercita una pressione notevole su tutto ciò che ci circonda, noi compresi. La pressione atmosferica.
Anche se non ce ne accorgiamo di solito. Come si è capito che esiste e, soprattutto, come si è misurata?
Beh, il merito qui va a Evangelista Torricelli, con un esperimento tanto semplice quanto geniale.
Racconta.
Ha preso un tubo di vetro lungo, chiuso a un'estremità. Lo ha riempito completamente di mercurio.
Mercurio. Pesante.
Molto denso, sì. Poi ha tappato l'apertura, ha capovolto il tubo e l'ha immerso in una vaschetta che conteneva altro mercurio. Quando ha tolto il dito...
Il mercurio nel tubo è sceso un po'.
È sceso, ma non tutto. Si è fermato a un'altezza di circa 76 centimetri sopra il livello del mercurio nella vaschetta, lasciando il vuoto nella parte alta del tubo.
E perché si è fermato lì?
Torricelli capì che era il peso dell'intera colonna d'aria sopra la vaschetta a premere sulla superficie del mercurio libero. E questa pressione atmosferica era in equilibrio con il peso della colonna di mercurio rimasta nel tubo.
Geniale. Quindi il peso dell'aria bilanciava quei 76 centimetri di mercurio.
Esattamente. E quella è diventata la misura della pressione atmosferica standard a livello del mare. Da lì poi derivano strumenti come il barometro.
Che misura le variazioni di pressione, utili per il meteo.
Proprio così. E l'altimetro degli aerei, che usa il fatto che la pressione diminuisce salendo di quota, per stimare l'altezza.
E le isobare sulle mappe meteo, quelle linee che uniscono punti con uguale pressione. Tutto collegato.
Tutto collegato.
Quindi, facendo un rapido riassunto, Pascal ci ha detto che la pressione applicata si trasmette uguale dappertutto in un fluido chiuso. Stevino ci ha spiegato che la pressione aumenta con la profondità.
Sì.
Archimede ci ha svelato il segreto del galleggiamento con la sua spinta
e Torricelli ci ha fatto toccare con mano la pressione dell'aria.
Esatto. Leggi diverse, scoperte in tempi diversi, che però descrivono aspetti complementari del comportamento dei fluidi fermi.
Un quadro completo.
Proprio così. E forse la riflessione finale è proprio questa. Pensa a quanto è potente un concetto apparentemente semplice, come la pressione. Forza su superficie. Grazie a queste leggi, a Pascal, Stevino, Archimede, possiamo unificare fenomeni diversissimi.
Del tipo?
Beh, dal funzionamento microscopico, quasi di un freno a disco, Pascal, alla sensazione fisica di pressione quando ci immergiamo, Stevino, al come fanno a stare a galla strutture enormi come le navi, Archimede.
Fino alla misura del peso dell'intera atmosfera sopra di noi, Torricelli.
Esattamente. Queste leggi, scoperte secoli fa, ci danno una chiave di lettura unificata per il mondo fluido, liquido o gassoso, che ci circonda ogni istante. È la bellezza della fisica.
Eccoci qua, pronte e pronti per una nuova esplorazione. Oggi diamo un'occhiata a questi appunti sulla cinematica, in particolare sulla velocità. L'idea è capire come descriviamo il movimento, ma in modo, come dire, intuitivo.
Esatto. E per farlo si parte semplice, no? Si immagina l'oggetto come un semplice punto materiale.
Giusto, un puntino che si muove. E segue una traiettoria. Ok, fin qui ci siamo. Perfetto. Poi arriva la prima misura. La velocità media. Che è in pratica quanto spazio hai percorso, lo spostamento, diviso il tempo che ci hai messo, l'intervallo di tempo. Sembra facile, però immagino ci siano dei dettagli importanti, tipo l'unità di misura...
Fondamentale. Di solito metri al secondo, nel sistema internazionale. E poi, importantissimo, serve un sistema di riferimento cartesiano. Altrimenti posizione e spostamento non significano molto, capisci?
Certo. Serve sapere rispetto a cosa. Ok, ma la velocità media è un po' come la media dei voti a scuola, no? Ti dà un'idea generale, ma se durante l'ora hai preso prima 4 e poi 8, la media 6 non racconta tutto.
Ottima analogia. È proprio così. Se la velocità cambia, e di solito cambia, la media non basta. Ed ecco che entra in gioco la velocità istantanea.
Ah, ecco. La velocità in quel preciso momento. Ma come si collega alla media? Spesso si confondono.
È il punto cruciale. La velocità istantanea è, diciamo, il limite a cui tende la velocità media quando l'intervallo di tempo diventa piccolissimo, quasi zero.
Ok, matematicamente ci sono, ma visivamente? Questi appunti parlano tanto di grafici.
Esatto. I grafici aiutano tantissimo. Pensa al grafico spazio-tempo. La velocità media tra due istanti è la pendenza della retta che unisce i due punti sul grafico, la retta secante.
Ok.
Se avvicini tantissimo quei due punti, quasi a farli coincidere, quella retta secante diventa la retta tangente al grafico in quel singolo punto. Beh, la pendenza di quella tangente è la velocità istantanea.
Capito. Forte questa cosa. Quindi la geometria del grafico, la pendenza, ci dice la fisica, la velocità, istante per istante. Questa è una delle idee centrali, mi sembra.
Assolutamente. È un collegamento potente. Ora, applichiamo questo al caso, diciamo, più semplice, il moto rettilineo uniforme.
Moto rettilineo uniforme, ok. Rettilineo, immagino, significhi lungo una linea retta.
Esatto. E uniforme vuol dire che la velocità è costante, non cambia mai.
Quindi, sempre la stessa velocità, sempre dritto. Un po' ideale, forse, ma utile per iniziare. E c'è una formula, vero? La legge oraria.
Sì, la legge oraria. S uguale S0 plus VT. Ti dice la posizione S ad ogni tempo T se conosci la posizione iniziale S0 e la velocità costante V. Praticamente puoi prevedere dove sarà l'oggetto.
Ok, S uguale S0 più VT. Ma come appare sui grafici questa costanza? Come la vedo?
È qui che i grafici diventano, come dire, parlanti. Nel grafico spazio-tempo, S contro T, questo moto è una retta. E la sua pendenza è proprio la velocità V, costante. L'intercetta, cioè dove taglia l'asse verticale, è la posizione iniziale S0.
Ah, chiaro. Una retta, pendenza costante uguale alla velocità. E il grafico velocità-tempo?
Ancora più semplice, il grafico velocità-tempo V contro T è una linea orizzontale, proprio perché la velocità V non cambia, è piatta. Perfetto. Una retta su S e T, una piatta su VT. messaggio chiaro, velocità costante. Però la realtà è più complicata. Gli appunti parlano di sorpasso, incontro, fermata, rallentamento, persino inversione di marcia. Come si vedono queste cose sui grafici?
Qui i grafici danno il meglio. Raccontano tutta la storia. Sul grafico ST, spazio-tempo,
se due linee si incrociano,
vuol dire che i due oggetti sono nello stesso posto nello stesso momento. Quindi un incontro o un sorpasso.
Proprio così. Se un tratto della linea è orizzontale,
lo spazio non cambia, quindi l'oggetto è fermo. Fermata totale. Giusto?
Esatto. Se la pendenza della linea diminuisce, diventa meno ripida.
Meno pendenza. Meno velocità. Sta rallentando. Rallentamento. Ok.
E se la pendenza diventa negativa?
Se diventa negativa. Vuol dire che lo spazio diminuisce. Sta tornando indietro. Inversione di marcia.
Perfetto. Vedi come si legge. Però attenzione, come dicevi, distinguere incontro da sorpasso solo da ST a volte.
Sì, perché magari si incrociano ma uno va in un verso e uno nell'altro. Incontro. Oppure vanno nello stesso verso e uno supera. Sorpasso. Serve altro, forse. Il grafico VT.
Esattamente. Il grafico VT, velocità-tempo, ci dà la direzione col segno della velocità. Se la linea è sull'asse dello zero, V uguale 0, allora è una fermata totale.
Ok.
Se la linea si avvicina all'asse 0, mantenendo lo stesso segno, è un rallentamento. Se invece attraversa l'asse 0 e cambia segno da positiva a negativa o viceversa,
ha cambiato direzione. Inversione di marcia. Quindi il segno della velocità è fondamentale. Positivo per un verso, negativo per l'altro. Per un incontro avranno segni opposti, immagino.
Proprio così. E se le linee sui grafici non sono rette, ma curve? Allora siamo nel moto vario. La velocità sta cambiando, non è più costante.
Ottimo! Mi sembra che abbiamo messo insieme parecchi pezzi. Ricapitolando velocemente, la velocità è un vettore, ha direzione, c'è differenza tra media e istantanea e soprattutto l'importanza pazzesca dei grafici spazio-tempo e velocità-tempo per visualizzare e capire tutto, dal moto rettilineo uniforme alle cose più complesse come sorpassi, fermate, inversioni, fino al moto vario. Insomma, abbiamo gli strumenti.
Esatto, gli strumenti per descrivere e, in parte, prevedere. E ti lascio con uno spunto, così per pensare. Abbiamo usato velocità, grafici, pendenze per il movimento fisico. Ma se provassimo ad applicare metafore simili ad altri processi, tipo, che ne so, l'apprendimento di una lingua, la crescita di un progetto?
Interessante.
Cosa rappresenterebbe la velocità in quel caso? È un rallentamento o un'inversione di marcia? Che informazioni ci darebbe analizzare la pendenza di quel processo nel tempo? Chissà.
Bene, eccoci pronti per un'analisi approfondita sui concetti, direi fondamentali, della cinematica, presi dagli appunti. Parliamo di moto accelerato e caduta libera. L'obiettivo è un po' scavare a fondo nel materiale. Esploreremo l'accelerazione, certo, poi il caso specifico del moto uniformemente accelerato e come questo si lega, alla caduta degli oggetti. Vogliamo capire il come e il perché, insomma.
Assolutamente. E sono concetti, guarda, che ci servono per descrivere una marea di movimenti, dal quotidiano fino ad applicazioni più tecniche, diciamo. Sono le basi.
Perfetto. Allora, iniziamo subito con l'accelerazione. Negli appunti si parla di media e istantanea. Ma perché questa distinzione è così rilevante? Cosa ci dice in più?
Ottima domanda.
Ottima domanda. Allora, l'accelerazione media ti dà, diciamo, un'idea generale su un intervallo. Tipo la performance media di un'auto tra due punti, no?
Ok, ma quella istantanea, beh, quella è cruciale. Descrive cosa succede proprio ora, in quell'istante preciso. Pensa a una curva stretta o a una frenata improvvisa.
Ah, certo.
Lì l'accelerazione cambia continuamente e il grafico velocità-tempo, che è menzionato, lo fa vedere benissimo. La pendenza in ogni punto, quella è l'accelerazione istantanea. Ti dice quanto bruscamente sta cambiando la velocità, proprio lì.
Capisco, capisco. Quindi l'istantanea cattura proprio la dinamica del momento. E questo ci porta, beh, direi dritti a un caso chiave degli appunti, il moto uniformemente accelerato. Qui l'accelerazione è costante, giusto? Non cambia.
Esattamente, è costante. E questo, diciamo, semplifica le cose, ma ha delle conseguenze molto interessanti. La velocità, per esempio, cambia in modo lineare. Regolare, sai? Come un contachilometri che sale costante.
Sì.
Ma la posizione... Ah, la posizione è un'altra storia. Segue una legge quadratica rispetto al tempo.
Quadratica, ok.
Eh sì, significa che lo spazio percorso aumenta molto, molto più velocemente man mano che passa il tempo. Non è che se raddoppia il tempo, raddoppia lo spazio. No, no, molto di più.
Quindi, per capirci, non è una crescita costante dello spazio percorso? E negli appunti si accenna anche a una relazione tra posizione e velocità che non tira in ballo il tempo? Perché è utile sta cosa?
Guarda, è utilissima. Perché a volte non ci interessa sapere quando un oggetto arriva a una certa velocità o posizione. Ci interessa solo il legame tra le due.
Ah, ok.
Ad esempio, quanto spazio mi serve per fermarmi se vado a tot velocità? Ecco, quella relazione lì ti dà la risposta diretta, senza dover calcolare il tempo. È comoda, insomma.
Molto pratico, sì. E l'esempio perfetto di questo tipo di moto, che emerge chiaramente dagli appunti, è la caduta libera, vero?
Esatto. Esempio perfetto, sì. E questo è importante. Se trascuriamo l'attrito dell'aria, che è un'idealizzazione, un oggetto che cade ha un'accelerazione costante verso il basso.
Che sarebbe G.
Proprio lei, l'accelerazione di gravità, G, che qui, da noi, vicino alla Terra, vale circa 9,8 metri al secondo quadrato. Quindi, sì, un oggetto lasciato cadere accelera uniformemente.
Quindi la sua velocità aumenta, aumenta, aumenta mentre cade. Ma, e gli appunti lo descrivono bene, cosa succede se invece lo lanciamo verso l'alto? L'accelerazione G tira sempre in giù, no? Sembra strano.
Questo è un punto che crea spesso confusione. Anche quando l'oggetto sale, G continua a tirare verso il basso, sempre.
Ah.
È proprio per questo che l'oggetto rallenta mentre sale. L'accelerazione si oppone alla velocità, capisci?
Ok, sì.
La velocità arriva a zero nel punto più alto, l'apice, e da lì l'oggetto inverte la rotta e inizia a cadere accelerando verso il basso, esattamente come un oggetto lasciato cadere da quell'altezza lì.
E c'è una certa eleganza in questo, una simmetria, mi pare di capire dalle note.
Sì, sì, è notevole. Il tempo che impiega per salire fino al punto più alto è identico al tempo che impiega per riscendere fino al punto di partenza.
Davvero? Identico?
Identico. E la velocità con cui torna giù al punto di lancio ha lo stesso valore numerico, diciamo il modulo, di quella iniziale, ma ovviamente direzione opposta.
Affascinante.
Molto. Con la velocità iniziale e G, praticamente, possiamo calcolare tutto. L'altezza massima, quanto tempo sta in aria, è un modello molto potente, pur nella sua idealizzazione.
Bene, allora, ricapitolando un attimo. Abbiamo toccato l'accelerazione media e istantanea. Il moto uniformemente accelerato con le sue leggi per velocità e posizione, la caduta libera come esempio principe con G e il lancio verticale con questa sua, beh, simmetria. Qual è il messaggio chiave da portarsi a casa?
Guarda, il messaggio fondamentale secondo me è che questi modelli, anche se sono ideali, sono incredibilmente potenti. Sono proprio gli strumenti di base per capire e anche prevedere come si muovono le cose quando la loro velocità cambia in modo costante.
Capisco.
Capire bene l'accelerazione costante ci apre davvero la porta per analizzare movimenti molto più complessi, quelli che vediamo nel mondo reale.
E proprio pensando al mondo reale, mi viene una riflessione finale, partendo da questi modelli ideali.
Certo, ci siamo concentrati su situazioni senza attrito, no? Ma come cambierebbero le cose, il tempo di volo, l'altezza massima, la velocità finale, se mettessimo in conto la resistenza dell'aria?
Bella domanda.
È un fattore che c'è sempre, ovunque, e rende la fisica reale decisamente più complicata, certo, ma anche più affascinante. Cosa dovremmo considerare per tenerne conto? È qualcosa su cui vale la pena riflettere.
Benvenuti a questa nostra analisi. Oggi ci addentriamo in un argomento, direi, fondamentale, suggerito dalle fonti che abbiamo esaminato. Il moto in due dimensioni, o come spesso si dice, il moto nel piano.
Esatto.
Perché, insomma, le cose non si muovono quasi mai solo avanti e indietro su una linea retta, no?
Certo. Pensiamo a una foglia che cade, un'auto che fa una curva.
E appunto. E le fonti ci danno, diciamo, una specie di cassetta degli attrezzi concettuale per capire questi movimenti. L'obiettivo è proprio vedere come usare questi strumenti.
Per interpretare anche cose che sembrano complesse, sì.
Allora, il punto di partenza, quasi ovvio ma, cruciale, è che serve più informazione rispetto al moto solo rettilineo.
Eh già.
Le fonti introducono subito l'idea di vettore. Per dire dove si trova un oggetto nel piano, in un certo istante, ecco il vettore posizione.
Tipo le coordinate su una mappa, giusto? Perfetto, sì. E per descrivere come si è mosso da un punto A a un punto B, per esempio, c'è il vettore spostamento.
Che non dice solo quanta strada ha fatto, ma proprio in che direzione è andato.
Esattamente. E questa logica, sai, si estende poi, inevitabilmente direi, anche a velocità e accelerazione.
Ah, certo. Non basta più dire va a 50 all'ora.
No, assolutamente. Serve sapere verso dove. Quindi parliamo di velocità vettoriale, sia media che istantanea, cioè in quel preciso momento.
Che ha un modulo, una direzione, un verso.
Proprio così. E lo stesso per l'accelerazione vettoriale. Indica come cambia la velocità vettoriale, attenzione, non solo in modulo, ma magari anche solo in direzione.
Capisco. E le fonti sottolineano l'importanza della scomposizione, vero? Analizzare lungo X e Y, per esempio.
Sì, è una tecnica potentissima. Rende gestibili problemi altrimenti un po' ostici. Pensa alla navigazione, alla robotica. Lì la direzione è tutto.
Beh, prendiamo un caso specifico, che le fonti trattano bene. Il moto circolare uniforme. Un classico, no? L'oggetto che gira intorno.
Sì, a velocità costante. Ma attenzione, costante in modulo. Il valore numerico, diciamo.
Giusto. Come non so, la Luna attorno alla Terra, più o meno, o una ruota di bicicletta che gira regolare.
Esatto. E qui saltano fuori concetti come il periodo, cioè il tempo per fare un giro completo.
E la frequenza, quanti giri al secondo.
E poi c'è il radiante, per misurare gli angoli.
Sì, il radiante è l'unità più naturale in questi casi.
E legato a questo c'è la velocità angolare.
Che misura quanto veloce cambia l'angolo, dico bene?
Proprio così, quanta rapidamente l'angolo viene spazzato. Ma l'aspetto secondo me più interessante, e a volte un po' controintuitivo, è l'accelerazione centripeta.
Ah sì, anche se la velocità è costante in modulo.
Esatto. Il fatto che l'oggetto stia curvando significa che la direzione della sua velocità cambia, continuamente.
E questo cambiamento è un'accelerazione.
Esatto. Un'accelerazione che punta sempre verso il centro della circonferenza. È lei, diciamo, che tina l'oggetto e lo costringe a rimanere sul cerchio.
Altrimenti partirebbe dritto.
Per la tangente, sì. E questo concetto, guarda, si applica ovunque. Dai pianeti in orbita alle centrifughe mediche che separano il sangue, sfruttano proprio questa accelerazione.
Affascinante. E collegato alla ripetizione nello spazio del moto circolare, c'è un altro tipo di ripetizione, stavolta nel tempo. Il moto armonico.
Ah, il moto armonico. Le fonti lo presentano come l'oscillazione periodica per eccellenza, il modello base per tutto quello che vibra, che ondeggia attorno a un punto di equilibrio.
Tipo un peso appeso a una molla o un pendolo che oscilla poco?
Esattamente. E le parole chiave qui diventano ampiezza, lo spostamento massimo dal centro,
il periodo, di nuovo il tempo per un'oscillazione completa.
E la pulsazione.
Sì, la pulsazione è legata alla frequenza, ma da un'idea più intrinseca della rapidità dell'oscillazione, quasi il suo battito naturale.
E cosa c'è di particolarmente interessante nel moto armonico, secondo le analisi?
Beh, direi la relazione tra posizione, velocità e accelerazione. È molto caratteristica. La velocità, ad esempio, è massima al centro.
Dove l'oggetto passa più veloce.
Sì. Ed è zero agli estremi dove si ferma, per invertire il moto.
Logico.
L'accelerazione invece fa il contrario. È zero al centro, perché lì la forza di richiamo è nulla.
E massima agli estremi.
Massima agli estremi, dove la forza che lo spinge verso il centro è più intensa. Ed è sempre diretta verso il centro, ovviamente.
Capire questo schema è fondamentale, immagino, per chi progetta, non so, sistemi antivibrazione.
Assolutamente. Ingegneri civili per gli edifici, ingegneri meccanici per i veicoli. Capire come smorzare o controllare queste oscillazioni è cruciale.
Bene.
Quindi, ricapitolando un attimo, abbiamo visto i vettori come strumento essenziale per parlare di direzione nel piano.
Sì.
Poi, due modelli importantissimi. Il moto circolare uniforme, con velocità costante in modulo ma accelerazione centripeta.
E il moto armonico, come archetipo dell'oscillazione.
Esatto. E le fonti ci mostrano chiaramente che non sono solo astrazioni matematiche, ma descrivono fenomeni reali, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, direi.
Sì, dall'astrofisica alla biomedica, come dicevi. E questo ci porta a un'ultima riflessione, forse.
Vediamo.
Spesso i movimenti che osserviamo sono più complicati, no? Non sono un cerchio perfetto o un'oscillazione pura. Le fonti parlano di composizione dei moti.
Ah sì, un concetto importante.
Viene fatto l'esempio, mi pare, del lancio di una palla con effetto, tipo nel baseball.
Certo, lì hai una combinazione. Il moto di traslazione, cioè il viaggio della palla.
E il moto di rotazione su se stessa.
Esattamente. La fisica ci permette di scomporre questi movimenti complessi nei loro ingredienti più semplici, quelli che abbiamo discusso.
E questo fa pensare. Guardandosi intorno, nella vita di tutti i giorni, quali altri esempi di moti composti, di sovrapposizione di questi movimenti semplici, vengono in mente? Una domanda da lasciare aperta, magari.
Ottima domanda. Ci sono più esempi di quanto si pensi, probabilmente. Benvenuti. Oggi ci addentriamo nei principi della dinamica. Le nostre fonti delineano queste leggi fondamentali della meccanica. Sa, come gli oggetti si muovono, interagiscono, formulate da Newton, certo, ma con basi importanti gettate da Galilei. L'obiettivo? Capire il succo di queste regole. Allora, iniziamo un po' a spacchettare questo materiale.
Assolutamente. E sono principi, sono davvero il linguaggio base per descrivere il movimento nel mondo fisico. Capire questi è cruciale per interpretare quasi tutto, dal sasso che cade all'orbita di un pianeta, insomma.
Ottimo punto. Allora, partiamo dal primo principio, quello di inerzia. L'idea che Galilei aveva già un po' intuito, no? È che un corpo, diciamo, tende a starsene per i fatti suoi, fermo se è fermo o in moto rettilineo uniforme se si muove, a meno che non arrivi una forza esterna.
Esatto. Sembra quasi banale oggi, ma...
Ma fu una svolta pazzesca, immagino.
Proprio una rivoluzione concettuale. E, attenzione, questa legge vale perfettamente solo in certi sistemi, i cosiddetti sistemi di riferimento inerziali.
Ah, inerziali. Cioè?
Cioè, sistemi che non accelerano. Pensa a un treno che va dritto a velocità costante. Lì vale. Ma se sei, non so, su una giostra che gira o un'auto che frena di colpo, lì il sistema accelera. Diventa non inerziale.
E quindi? Che succede?
E lì compaiono quelle che chiamiamo forze apparenti, tipo sentirsi spinti fuori sulla giostra. È un effetto dell'accelerazione del sistema. Tutto questo si lega poi al principio di relatività galileiana, cioè l'idea che le leggi della meccanica sono le stesse in tutti questi sistemi inerziali.
Capito. Ok. L'inerzia ci dice cosa succede senza forze nette. Ma quando una forza c'è... Eccoci al secondo principio di Newton, la famosa F uguale MA.
Proprio lei. Qui Newton fa i conti, diciamo. Mette in relazione la causa, la forza totale o netta.
La somma di tutte le forze, giusto?
Esatto. La somma vettoriale di tutte le forze, F, con l'effetto, che è l'accelerazione A, cioè quanto velocemente cambia la velocità. E in mezzo c'è la massa, M, che è la misura dell'inerzia dell'oggetto. La sua resistenza a cambiare moto.
Aspetta, quindi la massa non è solo quanto pesa, è più la sua pigrizia a farsi muovere o fermare.
Hai centrato il punto perfettamente. È proprio la sua riluttanza all'accelerazione. A parità di forza, più massa hai, meno acceleri. Il peso, certo, è un esempio di forza. È la forza di gravità che agisce sulla massa, P uguale mg. È quella che fa cadere le cose, per esempio. Ma F uguale ma è generale.
Chiaro, ok. E questo ci porta dritti all'ultimo, il terzo principio, azione-reazione. Le forze vanno sempre a braccetto, in coppia.
Esattamente. Se un corpo A spinge o tira un corpo B, beh, allora il corpo B spinge o tira il corpo A con una forza identica, ma in direzione opposta. La cosa fondamentale, e le fonti lo sottolineano bene, è che queste due forze agiscono su corpi diversi. Azione su B, reazione su A.
Ah, ecco perché. Non si annullano a vicenda sullo stesso corpo. Molti fanno confusione su questo.
Precisamente. Se agissero sullo stesso corpo, allora sì, potrebbero annullarsi. Ma agendo su corpi diversi, entrambe producono i loro effetti. Pensa a un razzo. Spinge i gas giù, azione. E i gas spingono il razzo su, reazione. Ed è così che decolla.
O il rinculo di un fucile.
Perfetto. Il proiettile va avanti, l'arma indietro. È sempre un'interazione tra due oggetti. Le forze nascono sempre così.
Fantastico. Allora, proviamo a riassumere. Primo, inerzia. I corpi mantengono lo status quo se lasciate stare.
Giusto.
Secondo, F uguale forza netta causa un'accelerazione, che dipende dalla forza stessa e dalla massa dell'oggetto.
Esatto, quantifica il cambiamento.
Terzo, azione-reazione. Le forze sono interazioni a due. Uguali e contrarie, ma su corpi diversi. Insomma, abbiamo un quadro coerente, no? Per descrivere e predire il movimento.
È una sintesi perfetta. Questi tre principi descrivono il nostro mondo macroscopico, quello dell'esperienza quotidiana, all'interno dei sistemi inerziali, con una precisione incredibile. E proprio questo, il fatto che funzionino così bene qui, nel nostro mondo e nei sistemi inerziali, beh, ci porta a un'ultima riflessione, quasi una domanda aperta. Come potrebbero queste leggi, così solide qui, aver bisogno di, diciamo, aggiustamenti o integrazioni quando ci spingiamo oltre? Tipo a velocità vicinissime a quella della luce, o scendendo nel mondo piccolissimo degli atomi? È una domanda che apre alla fisica moderna, certo, ma nasce proprio dalla potenza e dai limiti impliciti di queste leggi fondamentali che abbiamo appena discusso.
Salve e benvenuti. Oggi ci addentriamo in alcuni concetti fondamentali di fisica, basandosi su degli appunti che riguardano forze e moto. L'idea è capire un po' meglio come le forze, fanno muovere le cose. Ok, vediamo un po' di approfondire questo. E partirei da qualcosa che vediamo sempre, gli oggetti che cadono. Sembra banale, no? Ma già qui gli appunti fanno una distinzione importante, vero?
Tra caduta ideale e reale.
Proprio così. Ed è affascinante, sai, perché il mezzo in cui avviene la caduta cambia tutto. Cambia tutto. La caduta libera ideale, quella da manuale, è nel vuoto. Ma nel mondo reale, tipo un oggetto che cade nell'aria, c'è la resistenza. Un attrito detto viscoso.
Ah, l'attrito dell'aria. Esatto. Pensa a girare un cucchiaino nell'acqua o nel miele. Il miele è più viscoso, fa più resistenza. Ecco, le leggi di Stokes ci danno un modello per questa forza, specialmente per oggetti piccoli o lenti. Dipende dalla viscosità e dalla velocità.
Capisco, quindi l'ambiente che conta è come. Ma se invece di cadere liberamente, l'oggetto è guidato, tipo su uno scivolo, gli appunti parlano del piano inclinato. Lì la gravità non agisce più semplicemente, dritto verso il basso, immagino.
Esattamente. Sul piano inclinato, la forza di gravità, il peso, dobbiamo scomporla. Una parte preme l'oggetto contro il piano.
Ok.
E il piano risponde, con una forza uguale e contraria. La reazione vincolare, che lo sorregge, diciamo così. L'altra parte della gravità, invece, è quella che tira l'oggetto giù lungo il piano.
Ah, ecco. Quindi scomporre le forze nelle direzioni giuste è una tecnica chiave, insomma.
È un esempio perfetto di come si analizzano le forze scomponendole. Capito. E questo mi fa pensare questa idea di componenti diverse del moto, ai proiettili. Gli appunti fanno due casi, lancio orizzontale e lancio obliquo. Ecco, qui la cosa si fa interessante. Riuscire a prevedere dove va a finire qualcosa che lanciamo.
Precisamente. Se per un attimo ignoriamo l'aria, il moto del proiettile è, diciamo, una combinazione di due moti semplici.
Due moti.
Sì, orizzontalmente si muove dritto a velocità costante. Non ci sono forze orizzontali, no? Verticalmente, invece, c'è la gravità che lo tira giù, quindi accelera.
E la combinazione dei due fa quella traiettoria curva. A parabola.
Esatto, una parabola. E conoscendo velocità e angolo di lancio iniziali, possiamo calcolare, un po' tutto. La gettata, cioè quanto lontano arriva.
La distanza massima. Sì, e poi la quota massima raggiunta, e anche quanto tempo sta in aria, il tempo di volo, tutto dipende proprio da come lo lanci.
Affascinante. Dalle traiettorie che vanno lontano, passiamo a movimenti che invece si ripetono, tipo girare in tondo. Moto circolare uniforme, dicono gli appunti. Mi ha sempre un po' stupito che, anche se la velocità come numero è costante, si parla lo stesso di accelerazione. Come mai?
Ottima domanda. Il punto è che la velocità non è solo un numero, è un vettore. Ha un valore, il modulo, ma anche una direzione.
Giusto, la direzione.
Nel moto circolare uniforme, il modulo della velocità è costante, ma la direzione, cambia continuamente. L'oggetto curva. E questo cambiamento di direzione è un'accelerazione.
Ah, ok. Anche se non va più veloce, cambia direzione. E quello è accelerare.
Proprio così, un'accelerazione diretta verso il centro del cerchio. E come diceva Newton, se c'è accelerazione, ci deve essere una forza. La forza centripeta. È lei che tira l'oggetto verso il centro e lo fa curvare.
Chiaro, senza quella forza partirebbe dritto. Ok. E se invece il movimento non è in cerchio ma è un avanti indietro? Tipo una molla che oscilla, o un'altalena, un pendolo? Qui si entra nel moto armonico. Mi pare.
Esatto, il mondo delle oscillazioni. La legge di Hooke per la molla è l'esempio classico. Dice che la forza con cui la molla cerca di tornare al riposo è proporzionale a quanto la tiri o la comprimi.
Più la tiri, più tiri indietro.
Proprio così. E questa forza, detta di richiamo, genera l'oscillazione avanti e indietro. Il sistema massa-molla è il modello base.
Quindi sia la molla sia il pendolo che oscilla sono esempi di questo moto armonico. E negli appunti si parla di periodo, pulsazione?
Sì, anche il pendolo semplice, almeno per piccole oscillazioni, si comporta in modo molto simile. Per descrivere queste oscillazioni usiamo il periodo, cioè quanto tempo ci mette per un'oscillazione completa.
Un avanti e indietro completo.
Esatto. E la pulsazione, che è legata a quanto rapida è l'oscillazione. E c'è una cosa notevole del pendolo. L'isocronismo delle piccole oscillazioni.
Isocronismo, cioè stesso tempo.
Sì, significa che il tempo di un'oscillazione, il periodo, non dipende, o quasi, da quanto largo lo fai oscillare. Dipende solo dalla lunghezza del filo e dalla gravità. È sorprendente, no?
Sì, abbastanza.
E se colleghiamo questo al quadro generale, il modello del moto armonico è potentissimo. Spunta fuori dappertutto in fisica per descrivere vibrazioni e oscillazioni di ogni tipo.
Insomma, ricapitolando un attimo, siamo partiti dalla caduta degli oggetti, vista con l'attrito dell'aria, poi il piano inclinato e la scomposizione delle forze. Abbiamo parlato delle traiettorie dei proiettili, gittata, quota, poi il moto circolare con la forza centripeta e infine queste oscillazioni. Il moto armonico di molle e pendoli con periodo isocronismo. Sembra davvero che questi modelli, anche se a volte sono un po' ideali, siano i mattoni per capire come funziona il mondo fisico.
Assolutamente. Sono fondamentali. E questo magari ci lascia con uno spunto di riflessione finale. Abbiamo parlato spesso di modelli ideali, senza attrito, no? Piano inclinato liscio, caduta libera.
Sì, per semplificare, certo. Ma questo solleva una domanda importante. Come cambiano le cose nel mondo reale, dove l'attrito c'è sempre? Quell'attrito viscoso dell'aria o l'attrito tra le superfici? Come modificano davvero la discesa sul piano inclinato? O la gittata di un proiettile? O come fanno a smorzare, a fermare le oscillazioni di una molla o di un pendolo? Bella domanda. Immagino che lì le cose si complichino parecchio.
Si complicano, sì, ma diventano anche molto più reali, più vicine a quello che osserviamo tutti i giorni. È lì che la fisica descrive davvero il nostro mondo.
Uno spunto molto interessante, senza dubbio. Grazie per questa analisi così chiara dei concetti chiave di forze e moto. È stato illuminante. E con questo per oggi è tutto. Alla prossima.
Benvenuti
Allora, oggi ci addentriamo in alcuni concetti fisici fondamentali, quelli che troviamo nelle fonti. Energia, lavoro e potenza. Sembrano, diciamo, le basi della fisica, vero? La nostra idea è dargli un senso, vedere come si collegano e perché sono importanti, specialmente nel contesto di queste fonti.
Esattamente. E per capirli bene partiamo proprio dal lavoro. Attenzione, in fisica non è la nostra fatica quotidiana. È un concetto preciso, il trasferimento di energia. Avviene quando una forza fa spostare qualcosa.
Ah, ok. Tipo spingere una scatola.
Perfetto. E le fonti, infatti, distinguono tra lavoro motore, quello che, diciamo, dà energia al sistema, pensa al motore di un'auto, e lavoro resistente che invece la toglie, come l'attrito, per esempio.
Capisco.
E l'unità di misura chiave qui è il joule.
Il joule. Ecco, questo ci porta dritti all'energia, immagino.
Proprio così. Il lavoro, vedi, misura una variazione di energia.
Quindi il lavoro è energia che si sposta, in un certo senso.
Si può vedere così, sì. E l'energia, cos'è? È la capacità, appunto, di compiere lavoro. Ne esistono tante forme. Le fonti ne nominano alcune importanti. L'energia cinetica.
È quella del movimento, giusto? Se qualcosa si muove, ha energia cinetica.
Esatto. Più è veloce o pesante, più ne ha. Un'auto che corre, per esempio.
Chiaro. E poi c'è l'altra, quella ferma. L'energia potenziale.
Esatto, l'energia potenziale. Dipende dalla posizione, dalla configurazione. Le fonti parlano di quella gravitazionale, legata all'altezza. Un oggetto in alto può cadere, no? La gravità fa lavoro.
Certo.
E poi c'è quella elastica. Pensa a una molla compressa o un elastico teso. Immagazzinano energia.
E il lavoro della forza di gravità o della forza elastica sono proprio legati a queste energie potenziali?
Precisamente.
Ma come si collegano esattamente il lavoro fatto su un corpo e la sua energia cinetica, quella di movimento?
Ah, qui c'è un teorema fondamentale, citato anche nelle note, il teorema dell'energia cinetica. È, diciamo, abbastanza diretto. Il lavoro totale, fatto su un corpo, è uguale alla variazione della sua energia cinetica.
Totale, cioè la somma di tutti i lavori.
Sì, di tutte le forze. Se il lavoro totale è positivo, l'energia cinetica aumenta, l'oggetto accelera. Se è negativo, diminuisce, rallenta.
Capito. È un collegamento diretto tra forze, spostamento ed energia.
Esatto.
Bene. Il joule è l'unità scientifica. Però vedo spesso citato, anche nelle fonti, il kilowattora, specialmente per l'elettricità, tipo in bolletta.
Sì. Ottima osservazione. Il joule va benissimo per la fisica di base, ma è un'unità molto piccola per, diciamo, i consumi energetici reali. Il kilowattora, o kW, misura sempre energia, ma è più pratico per quantità grandi, come l'energia elettrica che usiamo in casa o nell'industria.
Quindi è solo una questione di scala?
Praticamente sì. Un kilowattora sono 3.600.000 joule. E questo ci porta alla potenza.
La potenza, ovvero quanto velocemente si usa l'energia o si fa il lavoro?
Esattamente. Non basta sapere quanta energia, ma anche in quanto tempo. La potenza è proprio questo. Energia per unità di tempo. Si misura in watt, V. Un watt è un joule al secondo.
E le fonti parlano di potenza media e istantanea?
Sì, la media su un certo periodo e l'istantanea in un momento preciso.
Ok, ora le cose si fanno ancora più interessanti. Vedo molti riferimenti alla conservazione dell'energia, un principio cardine, mi pare.
Assolutamente. Fondamentale. C'è una versione, diciamo, più specifica, la conservazione dell'energia meccanica. Vale quando non ci sono forze come l'attrito, quelle che dissipano energia. In quel caso, la somma di energia cinetica e potenziale, l'energia meccanica totale, resta costante.
Si trasforma una nell'altra, ma il totale non cambia.
Proprio così, come un pendolo ideale o una palla che cade senza attrito.
Ma l'attrito, appunto, c'è quasi sempre nella realtà.
Già, e infatti c'è un principio ancora più generale, la conservazione dell'energia totale. Questo dice che l'energia, tutta l'energia di un sistema isolato, non si crea né si distrugge mai, può solo trasformarsi.
Trasformarsi? In che senso?
Da una forma all'altra. Include l'energia meccanica, ma anche altre forme, come l'energia interna, che è legata al calore, alla temperatura del corpo,
L'attrito, per esempio, non fa sparire l'energia meccanica, la trasforma in calore. Lo senti, no? Se sfreghi le mani.
Vero, si scaldano. Quindi l'energia c'è ancora, ma è diventata calore.
Esatto.
Però, aspetta, se l'energia totale si conserva sempre, allora perché ci preoccupiamo tanto? Risparmio energetico, crisi energetica, sembra quasi un controsenso.
E questa è la domanda chiave, ed è forse il punto più sottile che emerge dalle fonti. È vero, la quantità totale di energia si conserva, ma durante le trasformazioni la sua qualità, la sua utilizzabilità può diminuire.
Ah, cioè...
L'energia elettrica o quello meccanica sono, diciamo, pregiate, versatili, ma quando si trasformano in calore a bassa temperatura, magari disperso nell'ambiente, quello che le fonti chiamano inquinamento termico, beh, recuperare quel calore per fare lavoro utile diventa molto difficile, a volte impossibile.
Quindi non basta che l'energia ci stia, deve essere anche nella forma giusta, utilizzabile.
Precisamente. L'energia non sparisce, ma si degrada, si disperde in forme meno utili. Per questo l'efficienza energetica è cruciale. Significa ottenere il massimo lavoro utile possibile, minimizzando questa degradazione in calore disperso.
Ok, ora è molto più chiaro. Quindi, riassumendo, il lavoro, joule, è trasferimento di energia, che può essere cinetica, movimento o potenziale, posizione, come quella gravitazionale o elastica. Il kilowattora è un'unità pratica di energia.
Sì.
La potenza è la velocità di questo trasferimento e tutto segue la conservazione dell'energia totale.
Esatto.
Ma con l'avvertenza cruciale sulla qualità dell'energia che si abbassa nelle trasformazioni.
Proprio così. E forse la riflessione finale che potremmo lasciare è questa. Se ogni trasformazione inevitabilmente degrada un po' la qualità dell'energia, cosa implica questo per il futuro? Per i nostri sistemi tecnologici, ma anche per quelli naturali, che dipendono tutti da continui flussi e trasformazioni energetiche. L'energia c'è, ma saperla gestire bene, nella forma giusta, beh, quella è la vera sfida.
Una riflessione importante, direi, che collega la fisica alla nostra vita quotidiana e alle sfide globali. E con questo spunto chiudiamo questa nostra analisi su lavoro, energia e potenza. Eccoci pronti per un approfondimento, direi, su temperatura e calore. Abbiamo sotto mano diversi concetti chiave, no? Tipo Celsius, Kelvin, dilatazione, calore specifico e poi i passaggi di stato. L'idea è capire bene cosa sono, come si legano e perché, insomma, ci interessano. Svisceriamo un po' questi temi.
Assolutamente. Io partirei subito dalla differenza fondamentale. La temperatura, beh, ci dice quanto è caldo o freddo qualcosa. È una misura dello stato termico. Il calore, invece, attenzione, è energia che si sposta. Passa da un corpo all'altro se c'è una differenza di temperatura. È, diciamo, dinamico.
Ok, chiaro. Temperatura è stato. Calore è movimento di energia. E per misurarla, questa temperatura, abbiamo diverse scale. C'è la Celsius, quella che vediamo tutti i giorni, ma poi salta fuori sempre la Kelvin, specie in fisica. Che cambia tra le due? E perché si parla di zero assoluto? Suona, beh, assoluto.
Eh sì, la scala Celsius è molto pratica, costruita sull'acqua. Zero congela, 100 bolle. Utile per noi. La Kelvin però è la scala assoluta. Il suo zero, lo zero assoluto, che è tipo meno 273,15 gradi Celsius. Ecco, quello non è un punto a caso. Rappresenta il limite teorico, la temperatura più bassa possibile. È dove l'agitazione delle particelle, sai, il loro movimento, sarebbe ridotta al minimo indispensabile. Usare i Kelvin significa in pratica pensare direttamente all'energia cinetica delle particelle.
Ah, interessante. Quindi la temperatura è proprio legata a quanto si muovono ste particelle. E immagino che se si muovono di più, perché fa più caldo, allora occupano più spazio. Ed ecco la dilatazione termica. Le cose si allargano, si gonfiano. Le note parlano di lineare e volumica.
Esatto. È una conseguenza diretta. Più energia, più agitazione. Serve più spazio. La dilatazione può interessare soprattutto una lunghezza. Pensa a un binario del treno d'estate. È lineare. Oppure può riguardare tutto il volume, come un liquido che si scalda. È volumica.
Ogni materiale ha un suo modo di dilatarsi, descritto da un coefficiente. Poi c'è lei, l'acqua. Tra 0 e 4 gradi fa il contrario. Si contrae se la scaldi.
Giusto. La famosa anomalia dell'acqua, cruciale per la vita nei laghi ghiacciati, vero?
Proprio così. Senza quella, i laghi congelerebbero dal fondo.
Ok, passiamo allora al calore. Energia in transito, abbiamo detto. Come fa questa energia a, interagire con le sostanze? Qui entrano in gioco calore specifico e capacità termica. Sembrano simili, ma...
C'è una differenza. Sì, c'è. E sono importanti entrambi. Il calore specifico è una proprietà del materiale. Ti dice quanta energia, quanto calore, serve per aumentare di un grado la temperatura di un chilo di quella sostanza lì. L'acqua, per esempio, ce l'ha altissimo. Serve un sacco di energia per scaldarla, ma poi ne rilascia tanta raffreddandosi.
Ah, ecco perché modera il clima vicino al mare. Capito.
Esatto. La capacità termica, invece, guarda all'oggetto intero. Dipende, sì, dal materiale, quindi dal suo calore specifico, ma anche da quanto materiale c'è, dalla sua massa. È la capacità totale dell'oggetto di assorbire calore.
Perfetto. Quindi il calore può far salire la temperatura, e lì conta il calore specifico del materiale e la massa. Ma il calore fa anche altro, mi pare di capire. Cambia proprio lo stato della materia. Solido, liquido, gas.
Proprio così. È l'altra grande cosa che fa il calore. Sono i passaggi di stato, tipo la fusione, quando il ghiaccio diventa acqua, o la vaporizzazione, l'acqua che bolle e diventa vapore. E poi al contrario, solidificazione, condensazione. Ci sono anche sublimazione, da solido a gas diretto, e brinamento, da gas a solido.
Sublimazione, tipo la naftalina.
Esatto, tipo quella. O il ghiaccio secco.
E la cosa strana che si leggeva è che mentre avviene il passaggio, mettiamo mentre il ghiaccio fonde, la temperatura resta ferma lì, a 0 gradi, anche se continuiamo a dare calore. Com'è possibile?
Questo è un punto chiave. Quel calore che forniamo non va ad aumentare l'agitazione, cioè la temperatura. Si chiama calore latente. Latente vuol dire nascosto. Viene usato tutto per rompere i legami tra le molecole, per permettere il cambiamento di stato. È energia che serve per riorganizzare la materia. E funziona anche al contrario. Quando il vapore condensa o l'acqua congela, quel calore latente viene rilasciato nell'ambiente. Quindi, provando a riassumere, temperatura misura dello stato termico, legata all'energia cinetica. Calore, energia che si trasferisce. Il calore o aumenta la temperatura, e qui contano calore specifico e massa, oppure provoca un passaggio di stato a temperatura costante, usando il calore latente. E la materia in genere si dilata se scaldata, ma occhio all'acqua vicino al punto di congelamento. Concetti base, ma spiegano un'infinità di cose.
Veramente incredibile come questi principi siano dappertutto. E questo mi porta a una riflessione finale. Pensa all'enorme quantità di energia scambiata come calore latente sul nostro pianeta. L'acqua che evapora dagli oceani immagazzina un'energia pazzesca. Poi si formano le nuvole, condensa, e quell'energia viene rilasciata. Questo ciclo continuo, quasi invisibile, come modella il nostro clima e il nostro ambiente, magari in modi a cui non pensiamo abbastanza.
Bene, allora proviamo a fare un po' di chiarezza sull'ottica fisica. Abbiamo sotto mano diversi concetti chiave, no? Tipo luce, sorgente luminosa, corpo illuminato.
Esatto.
L'obiettivo è capire un po' meglio come funziona la luce, come si muove e interagisce con le cose attorno a noi.
Pronti?
Prontissimo. E per iniziare, un'idea utile è il modello dei raggi. Immaginiamo la luce come, come delle frecce, dritte, dei raggi, appunto.
Ah, ok.
Ci aiuta a visualizzare la propagazione della luce, che viaggia a una velocità pazzesca, tra l'altro.
Va bene. Allora, partiamo da qualcosa che conosciamo tutti, lo specchio. Qui entra in gioco la riflessione, giusto?
Proprio così. Però non tutta la riflessione è uguale, mi pare di capire. C'è una bella differenza tra, non so, uno specchio piano e un muro, per esempio.
Assolutamente. Lo specchio piano, essendo liscio, dà una riflessione detta speculare. Cioè, i raggi incidenti rimbalzano tutti ordinati.
Seguendo delle leggi precise.
Eh sì, le leggi della riflessione. E così formano un'immagine, quella che vediamo, e dietro lo specchio. Un'immagine virtuale, si chiama.
Capito. E il muro bianco, invece?
Il muro è ruvido. La luce che lo colpisce rimbalza in tutte le direzioni. Quella è luce diffusa, ed è grazie a lei che vediamo gli oggetti che non sono lucidi, praticamente.
Chiaro. Ma se lo specchio non è piatto, penso a quegli specchi strani, magari nei Luna Park, che ingrandiscono o rimpiccioliscono, gli specchi sferici.
Esatto, specchi sferici, concavi o convessi. Lì le cose si complicano un pochino. Entra in gioco l'asse ottico e soprattutto il fuoco.
Il fuoco.
Sì, è un punto, diciamo, speciale, dove i raggi paralleli all'asse ottico vengono fatti convergere o da cui sembrano divergere dopo la riflessione. La distanza tra specchio e fuoco è la distanza focale.
E questo fuoco cosa comporta per l'immagine?
Beh, a differenza degli specchi piani, quelli sferici possono creare anche immagini reali.
Reali? Cioè?
Cioè immagini che si formano davanti allo specchio, in un punto preciso dello spazio, e che potresti, che so, proiettare su uno schermo. Oltre a quelle virtuali, ovviamente.
Ah, ok. Interessante.
Esistono delle formule, le leggi dei punti coniugati, che legano la posizione dell'oggetto, quella dell'immagine e la distanza focale. Ci dicono dove e come si forma l'immagine. E c'è anche l'ingrandimento, per sapere quanto è grande rispetto all'oggetto.
Ok, quindi la curvatura cambia tutto. Ma la luce non rimbalza soltanto, a volte attraversa i materiali, no? Tipo quando entra nell'acqua di una piscina. E lì sembra curvare.
Precisamente. Quello è il fenomeno della rifrazione. Quando la luce passa da un mezzo a un altro, tipo aria-acqua o aria-vetro, cambia direzione.
Quindi il raggio incidente
diventa raggio rifratto. Esatto. E quanto devia dipende dalle proprietà dei due mezzi. C'è un numero che le descrive, l'indice di rifrazione.
Ah, ecco perché una cannuccia nel bicchiere sembra spezzata.
Esattamente per quello. È un effetto della rifrazione.
Immagino che questo fenomeno sia importante anche per altre cose.
Altro che. Le leggi della rifrazione, dette anche leggi di Snell, spiegano un sacco di cose. Per esempio, la riflessione totale.
Riflessione totale?
Sì, succede quando la luce cerca di passare da un mezzo più denso, tipo il vetro, a uno meno denso, come l'aria. Se l'angolo di incidenza è abbastanza grande, la luce non esce più, viene riflessa completamente all'interno.
Ah!
È il principio su cui si basano le fibre ottiche. La luce resta intrappolata dentro e viaggia per chilometri. E anche il prisma ottico, quello che scompone la luce bianca nei colori dell'arcobaleno, funziona grazie alla rifrazione, perché l'indice di rifrazione dipende leggermente dal colore della luce.
Incredibile! E le lenti? Tipo quelle degli occhiali o delle macchine fotografiche? Funzionano anche loro per rifrazione?
Esattamente. Le lenti, che siano convergenti, quelle che uniscono i raggi, o divergenti, quelle che li allargano, usano la rifrazione sulle loro superfici curve per manipolare la luce.
Quindi concetti simili agli specchi curvi. Asse ottico, fuoco.
Proprio così. Hanno un asse ottico, uno o due fuochi, una distanza focale. E le stesse leggi dei punti coniugati e la formula dell'ingrandimento ci aiutano a capire che tipo di immagine formano e dove. Si parla anche di potere diottrico, misurato in diottrie, per indicare quanto una lente converge o diverge la luce.
Quindi, se mettiamo insieme specchi, lenti, possiamo costruire strumenti ottici complessi, giusto?
Esatto. Pensa al microscopio o al cannocchiale. Usano combinazioni di lenti, una lente obiettivo, che raccoglie la luce dall'oggetto, e una lente oculare per guardare l'immagine ingrandita.
E la macchina fotografica?
Anche lì. C'è un obiettivo, che è un sistema di lenti, un diaframma per regolare la quantità di luce, un otturatore per controllare il tempo di esposizione. E poi c'è l'esempio più straordinario di strumento ottico.
L'occhio umano.
Proprio lui. La luce entra dalla pupilla, viene focalizzata sulla retina da una lente potentissima, il cristallino. E difetti come la miopia o l'ipermetropia, beh, sono problemi di messa a fuoco, che correggiamo proprio con delle lenti, gli occhiali o le lenti a contatto.
È affascinante vedere come tutto si collega. Quindi, tirando le somme, capire riflessione e rifrazione è davvero fondamentale. Dallo specchio di casa fino a come vediamo il mondo.
Sì, l'aspetto cruciale è questo. Principi fisici, tutto sommato, abbastanza semplici. Le leggi della riflessione, le leggi di Snell per la rifrazione, il concetto di indice di rifrazione, di fuoco, spiegano sia fenomeni quotidiani sia tecnologie avanzate.
Dalla visione agli strumenti ottici e alle fibre ottiche.
Esattamente. Capire come la luce interagisce con la materia ci apre un mondo, letteralmente.
Già.
E pensa a questo. Abbiamo parlato di come specchi e lenti manipolano la luce in modi che ormai conosciamo bene, no? Riflessione, rifrazione. Ma chissà quali saranno i prossimi passi. Si riuscirà magari a controllare la luce in modi ancora più sofisticati, magari con materiali nuovi o strutture particolari, andando oltre questi meccanismi. Potrebbe aprire le porte a tecnologie ottiche che oggi nemmeno immaginiamo.